suoi appunti.
All your base are belong to us.
No, metti una roba, tutto, metti.
I'm sorry, Dave. Cazzetto. I'm afraid I can't do that.
Ti ribelli che te? Puoi liberarti che te?
Ioni.
Yes.
Amici, eccoci qui ancora una volta in questo febbraio.
Ciao,
che
cari.
È ormai inoltrato, febbraio inoltrato, e siamo ancora qui, siamo la gang di High Tech. Io sono Nicolò, poi abbiamo Giorgia, abbiamo Emilio e Giovanni.
Emilio regia. Che è in regia con Giovanni,
sì, sì.
Ci ha abbandonato.
Ha un microfono lì per essere presente, ma voleva controllare anche Giovanni.
Sì, oggi ha voluto provare il microfono della regia.
Ma siamo pronti, giusto Giorgia?
Prontissimi. E oggi, amici, vi raccontiamo di una delle cose più brutte probabilmente del diventare adulti, subito dopo l'apertura della partita IVA, ed è probabilmente quella rogna delle riunioni di condominio. E Emilio, che ci fa segno, dici.
Io non ci vado mai, infatti, per fortuna questa rogna se le sbriga il mio manager, che inizia con la B e finisce con Brunetto.
Oh, Brunetto, ciao Brunetto. Chissà che cosa fa Brunetto delle riunioni di condominio. Vorremmo proprio vedere. Comunque, dicevamo, amici, una rogna, però meno male che esiste la tecnologia che rende le cose più semplici per noi pigri e che soprattutto ci consente di evitare la vicina che ci fa cringiare con i discorsi gentisti.
Sì.
E quindi vi parliamo di LaserWall, che è praticamente la prima bacheca digitale interattiva che raccoglie però non solo le comunicazioni del condominio che vengono inviate dall'amministratore, ma anche tutte, diciamo, quelle informazioni e quei servizi che possono essere utili nella vita di quartiere, diciamo, quindi le promozioni dei negozi della zona, le informazioni sul traffico, sugli scioperi, che qua a Torino ne siamo abbastanza pieni di queste comunicazioni, la disponibilità di professionisti di cui, diciamo, si può avere bisogno, che ne so, l'avvocato,
l'idraulico,
il commercialista, idraulico, esatto, tutto di tutto, comunicazioni del comune, insomma un sacco di roba. Ma come funziona questo LaserWall? Il sistema praticamente si basa su un tablet da 21 pollici che viene installato nell'androne del condominio. L'installazione è molto veloce, richiede circa 30 minuti ed è attualmente gratuita per tutti i condomini che hanno più di 15 unità al proprio interno. E quindi tutti i residenti possono poi comodamente, diciamo, accedervi aprendosi un account, che ovviamente anche questo è gratuito, e possono anche utilizzare un'app che viene, diciamo, collegata, che si trova sia sull'App Store che sul Play Store, e quindi permette, diciamo, a tutti coloro che hanno questo sistema installato nel proprio condominio anche di accedere comodamente allo smartphone. LaserWall però è un facilitatore soprattutto per chi fa l'amministratore di condominio, che è un mestiere pieno di responsabilità.
Molte mail.
Molte mail, no, veramente deve essere un mestiere terribile, cioè interfacciarsi con tanta gente mi viene male solo a pensarci. In sostanza, quindi, l'amministratore di condominio non deve più recarsi fisicamente ad attaccare gli avvisi, ma può accedere quindi al portale web di LaserWall e quindi condividere tutte le informazioni con gli inquilini del palazzo, ma anche il regolamento, insomma veramente tutto di tutto. E attualmente LaserWall è già attivo con 2000 bacheche a Milano e provincia, e si contano che siano circa 75.000 le persone che già lo utilizzano e sono state raggiunte, si stanno cominciando a installare anche a Torino, a Roma, e in particolare a Roma si sta effettuando un test con 200 LaserWall che sono stati appunto già installati, però arriverà presto anche, si conta, a Genova, Bologna, Firenze, Venezia, insomma. Comunque, l'obiettivo è ovviamente stato quello di raggiungere un sacco di persone, e come il suo CEO, che si chiama Salvatore Dolce, l'obiettivo è appunto quello di raggiungere oltre 1 milione di persone al giorno tra Lombardia, Piemonte e Lazio già entro il 2021, con una copertura condominiale, che bellissima parola, del capoluogo lombardo dell'85% per il 2022. Quindi hanno, diciamo, degli obiettivi belli importanti.
Quando hai detto Dolce pensavo fosse Dolce Gabbana.
Dolce Gabbana. No, è un altro Salvatore Dolce. E quindi questa piattaforma poi si inserisce in quel contesto che viene detto delle piattaforme di social street, quindi le community digitali che ormai stanno nascendo a livello di quartiere e che consentono, abbiamo detto, quindi di non solo trovare tante informazioni, ma soprattutto anche, per esempio, ai piccoli esercizi commerciali di poter fare una nuova forma di pubblicità raggiungendo un target molto specifico e in modo misurabile. Quindi bella
questa
innovazione.
Stop, lamentele della vicina.
Stop, basta.
E adesso ci ascoltiamo Jerk It Out dei The Scissors.
Yeah.
jerk it out.
Questi erano i The Caesars, un po' come esatto, l'insalata, la Caesar salad, con la Jerk It Out. Buona, buona la Caesar salad, consigliata, consigliata. Comunque amici, oggi è sabato e quindi torna sulle nostre frequenze la nostra rubrica C'era Una Volta.
Amica c'è me, nel mio cuore, di fiare Navarra, da Navarra.
E amici, questo inverno torinese è molto più caldo e colmo di polveri sottili di quello che dovrebbe essere. Per questa ragione, c'era una volta di oggi, per il C'era Una Volta di oggi abbiamo scelto di rinfrescare un pochino questo inverno e di raccontarvi la mirabolante storia dell'avvento del frigorifero.
Ah, quella cosa che in questi giorni c'è cioè, tipo...
È assolutamente necessaria.
Necessaria.
E la storia del frigorifero pone le sue radici in primo luogo nella storia della conservazione a freddo. Infatti i primi sistemi di conservazione del cibo si basavano sull'essiccazione e sulla salatura delle materie prime. Poi più tardi, nell'Ottocento, si diffondono le prime neviere e ghiacciaie domestiche, quindi direttamente in casa c'erano queste stanze, solitamente sottoterra, dove tu mettevi il ghiaccio e mettevi la merce deperibile. In
che
modo
cosa che... scomoda, cioè almeno se sei come me che vai ad aprire il frigo più o meno ogni 10 minuti è molto scomodo.
No, lì dovevi
scomodo.
Scendere almeno due
terribile.
Piani, scomodissimo. Oltre a essere luoghi inquietanti e spaventevoli, fonti di racconti horror, sono anche appunto ambienti dove veniva applicata la legge della conservazione a freddo. Ma tuttavia questo tipo di tecnologia non era ancora una tecnologia in un certo senso, ma era una comodità. E la paternità del frigorifero, come al solito, non è semplice da attribuire, come tanti degli oggetti che abbiamo
sì,
conosciuto.
Sì, si litiga.
Le primissime progettazioni risalgono al 1700. Convenzionalmente l'americano John Gorey è considerato l'ideatore della macchina capace di generare artificialmente il freddo. Non la chiamiamo ancora frigorifero, ma la chiamiamo con questo lunghissimo...
questa perifrasi.
Perifrasi, giusto. E nel 1851 ne ottiene il primo brevetto. Quindi, insomma, passa un po' di tempo e poi riesce a ottenere il primo brevetto. Egli era un giudice di pace, sindaco di Appalachicola, in
che
Florida.
Bel nome.
Bellissimo.
Secondo me a Brunetto piacerebbe, come a Capulco. Glielo suggeriamo da scrivere nelle sue note.
Qui, in quegli anni, la febbre gialla era a causa di un ingente numero di decessi e l'ideazione della macchina refrigerante era pensata proprio per permetterne la cura. La si chiamava Ice Making Machine e si incentrava sulla dinamica fra gas freon e serpentina di raffreddamento e permetteva appunto la rapida diffusione di aria compressa che aiutava nella cura della febbre gialla, quindi non era ancora applicata all'alimentazione, ma veniva utilizzata per abbattere le alte temperature che causava la malattia. Per sviluppare il suo apparecchio, Gori sfruttò gli studi sulla refrigerazione condotti a partire dal 748 da diversi studiosi, e quindi soprattutto quelli che sul gas utilizzato, che in quel caso era il freon, e su un compressore a ciclo chiuso. Conseguito poi il brevetto, Gori si dedicò alla ricerca di capitali per la commercializzazione della sua invenzione. Non li trovò, quindi qui si ferma la prima storia del primo frigorifero. Gori se ne andò nel 1855 non prospettando alcun futuro per il suo dispositivo. E furono invece poi successivamente altri che capirono l'importanza che questo dispositivo poteva avere nell'alimentazione, e la prima vera e propria realizzazione del dispositivo risale al 1876, quando il fisico francese Charles Tellier dovette escogitare un modo per trasportare, non si sa se legalmente o illegalmente, un carico di carne precedentemente macellata in Argentina. I processi di conservazione non permettevano questo tipo di trasporto, perché in qualche modo la merce sarebbe deperita
per un sacco di giorni di traversata, quindi ci voleva un metodo abbastanza efficace ed efficiente, insomma.
E quindi Tellier progettò un impianto per conservare a bassa temperatura la carne, impedendone così il deterioramento. L'impianto venne installato direttamente sul piroscafo, però bisogna attendere poi il 1900 perché il macchinario diventa in qualche modo uno status symbol.
E noi attendiamo, quindi ve lo raccontiamo dopo come va a finire questa storia, però adesso ci ascoltiamo Diodato con Fai rumore.
Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale, e se ti penso tu sei un'anima. Forse questo temporale che mi porta da te, e lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello, anche se ho capito che per quanto è un fuga torno sempre a te. Che fai rumore qui, e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fai rumore. Senza parlare, senza un posto a cui arrivare, consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare, che mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare, e faccio finta di non ricordare, e faccio finta di dimenticare.
E direttamente dal Festival di Sanremo abbiamo ascoltato Diodato, Fai Rumore, la mia preferita. Esatto, sì. Grazie Giovanni.
Molto, molto elogiata.
Molto bella. Molto bella, molto bella. Però noi stavamo parlando del frigorifero, torniamo alle cose serie.
Alle cose veramente belle. E abbiamo lasciato il nostro frigorifero a trasportare merci più o meno illegalmente in Argentina. Da questo Charles Terrier, che in qualche modo è considerato l'inventore vero e proprio del frigorifero.
Quando si dice fare di necessità virtù, sì, cioè lui doveva risolvere il problema subito, fatto, inventato il frigorifero.
Pulito, fatto. E i primi frigoriferi domestici appaiono negli Stati Uniti agli inizi del secolo, ma in Italia si diffondono negli anni 50 e 60, quindi bisognerà aspettare come al solito con i tempi italiani. È fabbricato per la prima volta a Chicago nel 1913, il primo frigorifero elettrico è il Domer, cioè Domestic Electric Refrigerator, ed era composto da un modulo del freddo sormontato da un contenitore del ghiaccio, ma a causa del suo costo elevato non ebbe alcun tipo di successo, come capita tante volte in questi inventi.
Bisogna poi affinare la tecnologia e quindi magari anche i costi si riducono.
Il famoso Frigidaire appare nel 1916, che è considerato forse il primo frigo simile a come lo conosciamo oggi. Il marchio americano ben presto diventerà sinonimo della parola frigorifero, addirittura nel linguaggio comune. Seguì molto presto l'imitazione da parte di altre aziende, cioè per esempio la General Electric nel 1927 fabbricò oltre 1 milione di unità, sempre simile al Frigidaire, per rispondere alle richieste del mercato. L'apparecchio si stabilisce definitivamente nelle case appunto a partire dalla seconda metà del XX secolo. Nel giro di 50 anni i produttori si dedicarono al suo perfezionamento e ne rividerò alcune componenti. Per esempio, fino a quel momento era utilizzata l'ammoniaca e venne sostituita col freon, quindi per raffreddare la serpentina del frigorifero veniva usata l'ammoniaca e si decise di passare al freon, che è un po' più
forse
onesta,
esatto,
come sostanza funzionante.
Che altro,
anche
non so dell'ammoniaca quanto sia eco e anche a livello di
da
salute forse non è proprio il massimo.
Negli anni 60 si studia un modo per migliorare l'isolamento termico e determinare quindi un minor consumo di energia elettrica, perché quegli anni 60 arrivano anche le prime rotture eco-friendly in qualche senso, quindi si decise
si
anche
comincia
di...
diciamo a fare un po' più di attenzione,
sì. Anche perché il frigo era un elettrodomestico acceso 24 ore su 24, quindi che aveva il maggiore consumo all'interno di un'abitazione. Negli stessi anni arriva anche l'illuminazione interna, che permette di usarlo al buio.
Che se ne immagina, prima dovevi stare là a esplorare
con la torcia addirittura. Nel 1971 fa la sua prima apparizione il frigo congelatore, con uno scompartimento che arriva fino a una temperatura di meno 32 gradi. Ora finalmente possiamo fare i polaretti.
Immagino fino allora tutti cosa ce ne facciamo, infine finalmente col freezer puoi fare i polaretti.
E il design trasforma la dispensa elettrica bianca e squadrata in un vero e proprio complemento d'arredo, è per quello che poi è diventato in un certo senso uno status symbol, che quindi era un vero e proprio oggetto di design presente nelle diverse abitazioni.
Ma tra l'altro adesso poi viene integrato, sì, ma ci sono tipo tutti i dispositivi tecnologici integrati, frigoriferi che fanno da lavagne, di tutto.
E in più appunto arriveranno i frigocongelatori, i congelatori staccati, e in più ci saranno appunto delle ulteriori sviluppi nel limitare il consumo di energia elettrica. Una chicca per chiudere di curiosità: in origine, nella prima sceneggiatura, la celebre macchina del frigo, la DeLorean del film Ritorno al Futuro, doveva essere un frigorifero.
La macchina del frigo, però ci piace.
La produzione decise in seguito di cambiare i piani perché si pensava che i bambini potessero chiudersi nel frigorifero di casa.
Pericoloso in effetti. Quindi tutto è bene quel che finisce bene, amici. E niente, noi vi salutiamo, quindi buon weekend, ci vediamo settimana prossima.
Tutti a bordo delle macchine del frigo.
Ciao belli!
Attenzione, è stato un disturbo, l'output è sospeso, attento. Forse ci stanno tracciando, stacca, stacca, stacca!